attenzione per i testi della fine del Novecento e di questi anni soprattutto, perché credo che sia importante per il mio lavoro cercare di raccontare il mondo in cui vivo. Poi è vero, sì, ho anche fatto testi, diciamo, di un Novecento più diverso, come Petekind o O'Neill, però in qualche modo, pur amandoli molto, diciamo che poi sono state occasioni, mentre invece il lavoro principalmente lo svolgo sulla drammaturgia contemporanea, perché credo che in questo momento quello che serve è raccontare il mondo in cui viviamo, e raccontarlo probabilmente anche senza troppi filtri, senza il filtro di una grande drammaturgia classica, perché mi sembrano anni in cui è necessario raccontare possibilmente in maniera semplice quello che sta succedendo nel mondo, in Italia in particolare se è possibile, ma comunque quello che sta succedendo nel mondo, non so, forse perché credo sia un modo per partecipare alla vita del mondo in maniera costruttiva, e in particolare con questo freddo che aveva più temi che mi interessavano, perché da un lato c'era il tema del razzismo e questo lo ritengo un tema ancora importante ancora in questo paese, ma soprattutto c'era dentro questo senso di infanzia bruciata, di ragazzi che combinano una cosa tremenda ma quasi lo fanno senza accorgersene, senza volerlo, e questo avviene perché in qualche modo vivono in una società che non sa dargli un futuro, che non sa fargli immaginare un futuro, e quindi si fanno degli errori clamorosi proprio perché si vede il futuro come nero, come un grande buco nero di cui non si sa niente, di cui si ha paura. Allora forse è più semplice ritornare indietro, attaccarsi a ideologie populiste, banali, come il nazionalismo, che voglio dire, nell'Europa del 2000 il nazionalismo è un'ideologia palesemente ridicola, che diventano un supporto ideologico per combinare delle idiozie sostanzialmente, ma delle idiozie che possono poi pesare su tutto il resto della propria vita.
Ecco, evidentemente un'esigenza che ha avuto anche il drammaturgo svedese, dico Lars Norén, autore del testo, perché è molto diverso dai testi che scrive abitualmente, questa sorta di teatro da camera borghese, e però evidentemente anche lui ci ha tenuto ad affrontare questo tema in questo modo, uscendo dai suoi canoni stilistici estetici.
Ma infatti condividevamo molto questo, accidentalmente abbiamo condiviso un percorso, cioè quello di uscire dal proprio ombelico in qualche modo, da uscire dai propri fantasmi privati, che per la signora erano appunto quelli del salotto borghese, dei drammi familiari. In lui questa cosa nasce con una grande scoperta, perché lui ha lavorato molti anni prima di scrivere questo testo nel carcere svedese, e è venuto a contatto proprio con alcuni detenuti neonazisti, e quindi invece di rifiutarli come mostri ha deciso di approfondire il rapporto con queste persone, di cercare di capire come delle persone potessero aderire ad un'ideologia così mostruosa, e da questo è nato Freddo. Immagino che sia una spinta di quest'uomo, che è un uomo estremamente particolare perché ha vissuto dei problemi psichici forti, proprio verso l'esterno, verso in qualche modo la partecipazione politica, la partecipazione civile alla vita. È un testo di grande denuncia ed è una regia, uno spettacolo che abbiamo voluto fare di grande denuncia, e credo che in questo paese in questo momento ce ne sia molto bisogno, perché è un paese che sta smarrendo completamente la sua cultura, e questo non può che provocare fenomeni del genere. Adesso che poi i fenomeni siano di stampo neonazisti o siano il bullismo di cui un giorno sì un giorno no ci parlano i telegiornali nelle nostre scuole, o che sia semplicemente questa deriva dei ragazzi verso una specie di apatia sostanzialmente rispetto alla partecipazione civile, beh, questo non può che essere frutto di una serie di politiche completamente sbagliate, perché stanno devastando la scuola, perché stanno devastando il mondo della cultura, perché tutto quello che è la cultura dal vivo, lo spettacolo dal vivo viene devastato, ci sono tagli del 50%, quindi sostanzialmente che renderanno impossibile il nostro lavoro nei prossimi anni, nella scuola ci sono tagli giganteschi. Beh, questo sta succedendo in questo paese, e quello che a me interessava era raccontare quali possono essere le conseguenze di quello che sta succedendo, perché Freddo è una storia sostanzialmente di fragilità, di ignoranza, di persone che non hanno strumenti e per cui commettono degli errori clamorosi. Io li chiamo errori, ma sono dei delitti. Questa può fare una generazione a cui si sta cancellando completamente ogni ideale, ogni speranza del futuro, ogni sogno di rendere la società un po' migliore, ogni illusione che quello che è il futuro non possa essere altro che comprato. Ecco, è uno spettacolo senz'altro molto militante.
I tre ragazzi nazisti dello spettacolo sono tre proletari e il ragazzo che viene aggredito è un ragazzo tranquillo, per bene, piccolo borghese, che è stato adottato da una famiglia colta, mediamente colta.
Esattamente, ma questo è un altro fatto sociale, no? Che in Svezia è avvenuto un po' prima che da noi, ma che succede anche qua. Di fatto, quello che noi una volta chiamavamo proletariato o sottoproletariato ormai non partecipa più a una lotta di classe, non ha più in mente una lotta di classe, ha solo in mente una lotta di poveri contro poveri, di sfortunati contro sfortunati, perché tanto ormai è talmente terrorizzato dal futuro ed è talmente imbambolato dalle chiacchiere della televisione che non può che immaginare che il nemico sia in qualche modo un altro sfortunato come te o una persona semplicemente diversa da te, che magari è stata meno sfortunata nel percorso della propria vita, ma che magari ha vissuto traumi d'altro tipo, come nel caso del testo. Questo produce un paese che devasta la sua cultura. E questo è inevitabile, perché se succede in Svezia, che è comunque un paese notevolmente più avanzato del nostro, e in cui ancora il supporto culturale salva ancora una parte del paese, in Italia questo succederà, può succedere molto rapidamente. Adesso che l'ideologia sia neonazista o banalmente populista, quello che è interessante è che sono ideologie vuote, che non produrranno niente, che quello che possono produrre però è la violenza. La bufala del mantenere il sangue padano, comunque il sangue italiano puro, è una bufala, è semplicemente un modo attraverso cui imbrogliare le persone. Qui il gioco è semplicemente cercare di difendere i propri privati interessi, è sempre stato così, è così dalla Repubblica di Weimar in poi. Per difendere questi interessi si mette in gioco dell'ideologia. Allora, se le persone hanno una capacità culturale media, come la mia, non niente di eccezionale, non bisogna essere Roland Barthes, basta una cultura media per capire che queste sono idiozie e che i rapporti fra le persone si regolano in un'altra maniera. È chiaro che in un paese in cui sistematicamente si devasta il livello culturale del paese attraverso la televisione, attraverso gli atti politici che ormai all'estero definiscono demenziali, è evidente che in qualche modo magari la mia generazione forse ancora si è salvata da questo, ma quella subito dopo vive in questo bagno di stupidaggini tutti i giorni e quindi non può che esserne in qualche modo devastata. Noi chiaramente ci siamo trovati di fronte al fatto di dover raccontare due cose. Da un lato c'era questo fatto che è analogo a molti fatti di cronaca, cioè l'uccisione di un giovane svedese, però nato coreano e adottato da genitori svedesi, da parte di questi tre nazischin. Allora il problema era, lo affrontiamo solo come un fatto di cronaca? Raccontiamo che questi sono tre mostri o raccontiamo questa storia in modo che si capisca il background di questi ragazzi e dove nasce tutto ciò? Naturalmente abbiamo scelto la seconda opzione. Ciò non di meno, non potevamo fare un trattato di sociologia, per cui abbiamo fatto il testo scritto da Lars Noren e abbiamo tentato di sviluppare il rapporto fra come dire, che succede, quello che succede, ed è successo immagino a molte persone senza arrivare a questi estremi, quando si innesca un meccanismo di violenza, cioè l'eccitazione della violenza. Questo è capitato a chiunque è andato a una scuola superiore, di trovarsi in una condizione del genere, in cui si metteva in mezzo magari il ragazzo più fragile e si finiva per semplicemente umiliarlo magari, che già è gravissimo. Però si sentiva sulla propria pelle l'eccitazione, questo potere di poter umiliare, di poter essere più forti perché si è un branco. Con gli attori abbiamo tentato di tirar fuori questa roba che è deteriore, ma che probabilmente un po' in ognuno di noi c'è. E abbiamo lavorato sul tirar fuori questa eccitazione della violenza, che a quel punto in cui quindi il supporto ideologico sì diventa una giustificazione, ma in realtà è vissuta come una giustificazione. La cosa forte e che questa sì può accadere a chiunque, senza essere, ci sia bisogno che siano neonazisti. È proprio il meccanismo del potere che si innesca in questi casi. Noi abbiamo lavorato molto su questo, i ragazzi sono stati straordinari, perché poi loro sono tutt'altro che tre Nazi skin. E mi sembra che sia che l'effetto sia molto efficace, sia molto forte sul pubblico, senza ricorrere a splatter, senza ricorrere a violenze gratuite, senza usare abusi gratuiti, rimanendo molto fedeli al testo, ma tentando di attivare anche solo nel modo in cui questi si parlano fra loro questo meccanismo di violenza.
Violenza che è frutto di premeditazione, però non è un caso però che si scatena questa cosa, cioè i tre ragazzi ci partono dall'inizio, cioè il testo già ce li mostra mentre stanno preparando e aspettando la vittima.
In realtà è discontinuo questo senso di premeditazione, nel senso che la premeditazione c'è solo in due di loro, e poi non è una premeditazione specifica, non vogliono ucciderlo, vogliono dargli una lezione. E questo corrisponde veramente al piccolo atto di bullismo di cui si parla continuamente nelle scuole. Cioè c'è come un gusto nel volerlo umiliare, questo ragazzo che è più intelligente, ha più possibilità rispetto a loro, ma l'idea di partenza è quello di umiliarlo, non di ucciderlo. Infatti l'uccisione diventa un incidente che li colpisce in maniera diversa tutti e tre, tant'è vero che quello che sembra il capo, l'ideologo, alla fine sembra l'unico che capisce la portata del gesto che fanno. Per cui noi abbiamo lavorato immaginandolo come un incidente, cioè la premeditazione è semplicemente nel gusto perverso di volerlo umiliare, di volerlo mettere in mezzo, di volergli mettere paura, ma non nell'ucciderlo. In realtà è proprio questa abitudine all'insulto, no? All'abuso verbale, che rende almeno all'inizio difficile per la vittima capire quello che sta realmente succedendo. Lui all'inizio vive questa cosa quasi con la stessa sufficienza con cui ormai da 17 anni vive i rapporti con i propri con alcuni dei suoi compagni di scuola, che sono poi appunto questi ragazzi di destra che lo insultano, che lo prendono in giro, che lo maltrattano. Ma lui lo dice chiaramente nel testo: sono talmente abituato, io ho perso talmente tanto tempo ad odiarvi, che ormai quasi non mi fate più nessuna impressione. Quindi lui all'inizio non si aspetta che la cosa degenererà fino a questo punto, si aspetta appunto quelli che sono i normali abusi che subisce, che gli ruberanno il telefono, forse sì se l'aspetta, che gli ruberanno dei soldi, forse sì se l'aspetta, che verrà insultato per una mezz'oretta, forse sì, ma non immagina neanche lontanamente l'inferno dentro cui poi finirà. C'è un tentativo anche di stabilire una dialettica, che però chiaramente non può stabilirsi a quel livello. Nel testo c'è anche un tentativo da parte del capo di questi tre di dimostrare dialetticamente le sue teorie. Chiaramente nel momento in cui sul piano dialettico perde contro le ragioni di questo ragazzo, da lì scaturiscono le prime violenze. Però sì, all'inizio diventa il gioco, per una buona mezz'ora è semplicemente un gioco di metterlo in mezzo, di prenderlo in giro, di giocare un po' al gatto col topo, prima di ridere le cose tremende e poi di dire: ma dai, siamo amici, cosa vuoi che succeda? E poi ricominciare, cioè un gioco tipico fra vittima e carnefice in qualche modo. C'è una scenografia che racconta uno strato poetico, cioè che questo gesto è un gesto per sempre, quindi li abbiamo come messi in una scatola da cui non potranno mai uscire questi tre Nazi skin. Non ci sono accorgimenti tecnologici di alcun tipo, c'è il testo, c'è il corpo dell'attore, non c'è altro.
E il pubblico come reagisce a questo crescendo di tensione, di violenza molto molto alto?
Reagisce con un grande interesse, con un grande senso di partecipazione angosciata a questa cosa, e esce decisamente colpito da quello che succede. Tant'è vero che poi anche alla fine, quando è chiaro che lo spettacolo è finito, l'applauso parte dopo molti secondi. Normalmente si fa un buio, parte l'applauso e la finzione è finita, invece in questo caso parte dopo molti secondi, anche se poi è molto partecipato, anche se poi da parte direi di tutti questo spettacolo è molto amato alla fine. Però è molto interessante vedere la reazione del pubblico durante e alla fine dello spettacolo, perché poi raramente il pubblico prende e va a casa, restano lì, ne parlano, ci aspettano per parlarne, quindi devo dire che è un esperimento molto riuscito da questo punto di vista. C'è proprio un modo di usare il teatro per parlare, per riflettere, soprattutto con i giovani. Infatti stamattina ci hanno invitato in una scuola superiore a parlare dello spettacolo, dopo che la loro professoressa li ha portati a vederlo. Siamo stati dentro questa scuola, Devo dire che da questo punto di vista sembrerebbe che siamo riusciti a colpire nel segno, in qualche modo.
Non ci può essere un po' di, come dire, spavento anche proprio da parte degli insegnanti per il linguaggio molto crudo del test?
Questo è successo indubbiamente, nel senso che alcune classi hanno detto che non potevano, alcuni studenti non sono venuti perché... non so se poi erano gli insegnanti, i genitori o chi, per paura che questo fosse un testo troppo crudo e quindi in qualche modo che non fosse giusto che i loro allievi vedessero lo spettacolo, mentre invece devo dire che tutti quelli che sono venuti l'hanno saputo leggere in maniera corretta, in maniera chiara, capendo che quel linguaggio era uno strumento utile a raccontare una storia che altrimenti sarebbe stata una storia finta, non una storia coinvolgente, e questo è stato molto bello.